tempi supplementari. Tempi supplementari.
Quarto straniero in arrivo a Lugano. Si tratta del 26enne difensore finlandese Oliver Kaski.
Ambri, ecco il quarto straniero, buongiorno. Iniziamo dall'hockey e dall'Ambri Piotta, che ha messo sotto contratto per 2 anni il ceco Michael Špaček. Il Berna ha annunciato per le prossime 2 stagioni il 30enne attaccante svedese Oskar Lindberg. Il Kloten ha annunciato un altro finlandese dopo il portiere Metsola. Gli aviatori per i prossimi 2 anni potranno contare sull'apporto dell'attaccante e campione olimpico Miro Aaltonen.
Posizione qua caduta per Quartararo. Anche Quartararo. Una giornata semplicemente da dimenticare, una splendida vittoria in solitaria, una sensazionale rimonta culminata con un sorpasso che entra di diritto nei manuali della MotoGP. L'11ª prova stagionale della classe regina ha regalato grande spettacolo tra i cordoli del circuito di Assen.
Gael Talman, Černogorčević dentro, Ramona Bachmann che trova così la sua 50ª rete in 108 presenze.
Buonasera da Omar Mesciale e Patrick Locatelli. Avete sentito la copertina di questa ultima edizione stagionale di Tempi Supplementari, in cui ci occuperemo del mercato stranieri in Svizzera, nell'hockey su ghiaccio, con il discusso aumento a 6 imports che sta portando quasi solo pezzi da 90 alle nostre latitudini, viste anche le nuove opportunità che si sono aperte in Russia dalla KHL. Sembrano insomma già lontani i tempi in cui si diceva che diversi stranieri sarebbero stati utili per le terze o quarte linee delle formazioni svizzere.
E ci occuperemo anche di europei femminili di calcio in agenda fra poco più di una settimana in Inghilterra, e in chiusura anche di moto mondiale, con la stagione delle 2 ruote ufficialmente in pausa dopo uno scoppiettante Gran Premio di Assen andato in scena nel weekend.
Buonasera Paolo Duca.
Buonasera.
Nostro primo ospite, la prima voce di questa serata, dunque il direttore sportivo dell'Ambri Piotta, al quale chiediamo anzitutto un parere sul trend che si sta delineando in questo mercato. Allora, quando si era annunciato l'aumento a 6 stranieri si parlava di complementi, anche magari per una terza, una quarta linea, insomma giocatori di medio-basso cabotaggio che avrebbero indotto una diminuzione dei salari. Oggi, Paolo, vediamo invece una lunga sfilza di nomi altisonanti che completeranno prime linee e blocchi di power play.
Sì, guarda, allora, già quando si discuteva dell'aumento degli stranieri noi eravamo contrari. Il discorso si faceva a 360 gradi, si parlava di financial fair play, si parlava di introdurre un regolamento generalizzato per contenere anche i costi. E il meccanismo di aumentare il numero degli stranieri da qualche società era visto come mezzo per poter mettere alcuni salari degli svizzeri sotto pressione per sostituire giocatori anche di seconda, terza, quarta fascia. Poi il financial fair play purtroppo non è arrivato, ma è arrivata la decisione di aumentare il numero degli stranieri, anche legato all'aumento delle squadre, il passaggio da 12 a prima 13 e poi 14 squadre, e adesso vediamo che con la situazione oltretutto contingente che è venuta a crearsi purtroppo con la guerra in Ucraina si è aperto un mercato molto più ampio, e fino adesso abbiamo effettivamente assistito praticamente solo a firma di stranieri di un certo livello, e sono poche le società che fino adesso hanno fatto 1, forse 2 stranieri di un po' più delle scommesse. Anche qui forse va ricordato che non tutte le società hanno lo stesso, parte il budget, però dopo anche da quando sono arrivati i prestiti da parte del Baspo, della Confederazione, e i contributi a fondo perso, ci sono delle regole dei paletti da seguire che non sono uguali per tutti.
Paolo, è prematuro parlare di un problema in prospettiva per la nazionale svizzera, dato che difficilmente i giovani svizzeri, con l'avvento di tutti questi stranieri, difficilmente troveranno spazio nelle situazioni speciali e nelle fasi, insomma, finali complicate dei confronti?
Ma questo è da vedere, non sarei così negativo. È vero che parlando di nazionale si parla della creme e forse ci sarà anche uno stimolo in più. Quelli che arriveranno in nazionale avranno potuto beneficiare di una concorrenza anche più grande per aumentare il loro livello. Io penso che a livello di nazionale addirittura potrebbero esserci dei benefici, mentre che per giocatori appunto di seconda, terza, quarta fascia o per i giovani sarà un po' più difficile entrare, ma il giovane che ce la farà sarà perché ha veramente il livello per poter giocare sia nel club che in nazionale e fare la differenza e giocare nei momenti decisivi. Ci saranno un po' i due aspetti: uno dove ci sarà più concorrenza, la concorrenza spesso e volentieri nello sport non fa che bene, spinge gli atleti a raggiungere e a oltrepassare i loro limiti. E dall'altro ci sarà un po' questo effetto dove probabilmente sarà un po' più difficile per gli svizzeri giocare alcuni ruoli importanti, o per una certa fascia di giocatori svizzeri arrivare a poter giocare dei ruoli più importanti, ecco.
Paolo Duca, ampliamo un po' lo spettro della discussione, andiamo sui portieri. Prima però ti propongo di sentire l'opinione in merito di un formatore come Paolo Della Bella, che abbiamo raggiunto nel pomeriggio, attivo nel settore giovanile del Lugano ed anche a livello di nazionali juniores. Andiamo a sentire la sua voce, poi ne discuteremo qui in studio.
In questo momento ci sono 14 squadre di National League, di queste 14, 6 hanno un portiere titolare straniero, quindi vuol dire che il posto da titolare è rimasto al 60% dei posti. Io trovo però che il fatto di avere uno straniero possa penalizzare magari di più quei portieri di esperienza già con una certa età, che costano anche tanto e che magari alcune squadre avranno tendenza a non tenere in panchina e magari concedere la possibilità, lasciando fare il backup a un giovane, essere lì, aspettare l'occasione e far vedere che vale e che può giocare anche lui.
Quindi mi pare di capire, a tuo modo di vedere, è un'opportunità l'arrivo di questi portieri stranieri, soprattutto per i giovani che possono vedere da vicino come si lavora ad alto livello.
Ma sicuramente è un'opportunità di vedere ottimi portieri che vengono da campionati sicuramente forti come la KHL o l'NHL, il modo in cui lavorano, rubare mestiere e quando possibile prendere la loro chance e far vedere che anche loro possono dare qualcosa al campionato.
In questo modo non si rischia però di diminuire un po' il margine di errore per questi ragazzi che appunto dovrebbero subentrare o meno regolarmente in questo senso e dunque rischiano di fare un po' poca esperienza?
Ma io credo che dipenda anche da squadra a squadra. Il campionato è un campionato lungo con tante partite e trovo che oggi sarebbe poco lungimirante andare con un portiere solo tutto il campionato, quindi probabilmente si debba avere due portieri con un portiere che giochi almeno un 30% di partite, per cui la possibilità di far giocare i giovani c'è, rimane anche con gli stranieri. Chiaro, poi le squadre devono anche capire che un giovane, appunto perché giovane ha meno esperienza, potrebbe essere un po' più altalenante, quindi se si vuole costruire il futuro bisogna avere anche la pazienza e non andare solo sulla prestazione, che sicuramente è importantissima, ma anche su quel lato un po' più formativo che tutti i giovani devono avere e su cui siamo passati anche noi da giocatori.
Prendiamo adesso l'esempio concreto. A Lugano arriva Koskinen. Tu, da allenatore dei portieri, dai indicazione ai ragazzi di cosa osservare di questo portiere, di quali caratteristiche si possono magari, non dico rubare, però appunto guardare per migliorare, oppure la tua struttura, ecco, formativa non varia in questo senso?
No, sicuramente a livello di tecnica si può sempre rubare qualcosa. qualcosa a tutti i portieri, sia sotto che sopra di noi. Trovo che quando si hanno campioni del genere che vengono da campionati dove il margine di errore è veramente minimo, come NHL, come la KHL, così, e la cosa principale da guardare è l'etica del lavoro, l'intensità di lavoro che hanno, e questa è spesso la cosa che caratterizza i portieri dei migliori campionati stranieri, i giocatori dei migliori campionati stranieri rispetto ai nostri, anche a livello giovanile.
Per allargare un po' lo sguardo in ottica nazionale, Berra e Genoni pian piano vanno in là con gli anni, Genoni dimostra che invecchia benissimo, in questo senso appunto l'arrivo di diversi portieri stranieri può un po' complicare il lavoro per trovare i sostituti futuri di Berra e Genoni con la maglia della nazionale, a tuo modo di vedere?
Ma sicuramente avere stranieri limita il numero di svizzeri che giocano regolarmente, però dall'altro lato è anche vero che quegli 8 portieri svizzeri che giocano dovrebbero già essere gli 8 migliori, per cui in teoria per un'ottica nazionale la scelta non dovrebbe cambiare, nel senso che comunque gli 8 migliori giocano comunque. Che perdono un po' il posto sono magari quei portieri che sono meno regolari o riescono meno a fare la differenza sull'arco del campionato.
E dunque, ecco, in conclusione, a me pare di capire che vedi positivamente questo innalzamento del livello, questo arrivo di una nuova concorrenza, perché permetterà di scremare ulteriormente, o mi sbaglio?
Ma più il livello è alto, più i giocatori per giocare devono aumentare il loro livello, quindi anche per i giovani questo sarà buono. Come ho detto, poi sta anche alla filosofia delle squadre e degli staff di allenatori di non accantonare completamente i giovani, ma di osservarli, farli crescere, e alla fine per il giovane, che sia uno straniero in porto o che sia uno svizzero di esperienza, cambia poco. Quando uno è giovane arriva e deve sgomitare per dimostrare e per conquistarsi lo spazio di ghiaccio.
Ecco Paolo, ad Ambrì avete usufruito di un innesto straniero in porta, questo è un rischio per le nuove leve oppure i più bravi, come dicevi prima, emergeranno comunque?
Ma io qui condivido fondamentalmente quanto detto da Della Bella, perché c'è anche un'opportunità di poter imparare da giocatori di un livello più alto, ecco, si può rubare il mestiere, si può copiare, si può sbirciare, è logico, come per i giocatori fuori c'è il rischio che ci siano meno posti a disposizione, però c'è anche la possibilità di misurarsi con giocatori di un livello più alto. Anche per i giocatori svizzeri sarà sicuramente un incentivo per ancora migliorarsi e per capire cosa si può fare differente rubando il mestiere a chi viene da altri campionati che ha fatto altre esperienze fino adesso.
Vediamola dunque in positivo questo aumento a 6 stranieri, anche per gli appassionati, per i tifosi sarà un piacere seguire il prossimo campionato in cui il livello appunto di questi imports si preannuncia già eccezionale, pensando solo a Červenka che è già stato eletto miglior attaccante all'ultimo mondiale, che conosciamo molto bene, arriverà Lehtonen, il miglior difensore dell'ultima competizione iridata che vedremo in maglia a Zurigo, insomma ci sarà davvero da leccarsi i baffi.
Sì, Červenka lo conosciamo da anni in Svizzera, però effettivamente avremo la possibilità di conoscere tanti altri giocatori nuovi, soprattutto gente che ha militato anche in KHL e che aumenteranno il livello sicuramente. Io prevedo che il livello crescerà, che ci sarà veramente tantissima competizione, ancora di più l'anno prossimo, quindi siamo davanti, siamo alle porte di un campionato sicuramente spettacolare, che però avrà purtroppo di nuovo le sue le incognite, comunque anche delle situazioni più difficili da gestire, come la relegazione anche.
Torneo, Paolo, quello di National League, che è già ulteriormente impreziosito dai vari rientranti come Andrighetto, Hoffman e Malgin dal Nord America, a cui si aggiungono quest'anno anche Sven Berci, Kukan e Geiser. Tornando a battere il chiodo sui giovani, il livello si alza troppo così facendo per loro, oppure due squadre in più e relativi 50 posti di lavoro supplementari basteranno, insomma, per dare ancora spazio ai giovani?
Ecco, diciamo che avere due squadre in più comunque sparpaglierà un pochettino di più i giocatori, in questo senso anche era stato pensato l'aumento da 4 a 6 negli stranieri vuol dire avere 28 giocatori stranieri in più, ma diluiti su 14 squadre, ecco. Quindi io mi aspetto che il livello, come abbiamo detto, si alzerà, ci sarà più competizione, sarà più difficile probabilmente per qualcuno rimanere nel sistema, ok, soprattutto penso ai giocatori seconda, terza, quarta fascia, e per i giovani ci sarà questo incentivo ancora, o questo ostacolo, se vogliamo, più grande per arrivare. Però io penso che i giocatori con un certo talento, un certo livello, comunque troveranno il modo di adeguarsi, di fare questo scalino in più necessario per poi avere il livello per giocare. Quindi penso che per i giocatori, per i fenomeni, per i giocatori da nazionale, giocatori forti, questo cambiamento, questo aumento del livello non potrà che beneficiare, mentre che purtroppo probabilmente costerà il posto a qualche giocatore magari già oltre i 30 anni, che era abituato ad avere anche remunerazioni da seconda e terza fascia, ecco.
Aggiungiamo adesso un'altra dimensione alla discussione. Paolo Duca, dalla tua parte della scrivania, com'è stato questo periodo, insomma questo fuggi-fuggi, chiamiamolo così, dalla Russia? Ha agevolato un po' il lavoro sul mercato oppure lo ha reso ancora più complesso e ingarbugliato, magari con alcuni effetti domino che hanno fatto saltare qualche possibile obiettivo?
Assolutamente, ha comunque complicato, non penso che è la parola giusta, però ha tenuto banco, ha aumentato le trattative perché c'erano più giocatori a disposizione, ma diciamo che i meccanismi del mercato non sono ancora cambiati e i giocatori di livello hanno sempre come obiettivo di anche avere una remunerazione adeguata. Ci sono stati tanti giocatori che hanno voluto tenere aperte entrambe le porte, soprattutto i nordamericani, mentre che per gli europei invece c'è stato, diciamo, più da subito l'intenzione di staccarsi dalla KHL, mentre canadesi e americani tanti stanno ancora valutando se tornare o meno in Russia. È una situazione unica, speriamo che sia venuta a creare. Questo è tipico del mercato, sai, alla fine il mercato per definizione è una situazione dinamica, sempre in divenire, mai statica, e quindi semplicemente bisogna sempre essere molto molto attivi per essere aggiornati, per sapere cosa sta succedendo, quali sono le opportunità concrete che potrebbero venire ad offrirsi, e poi quando si ha l'impressione di aver trovato o di avere qualcosa tra le mani che fa al caso della tua società, allora dopo lì bisogna essere determinati e concreti nel portare a casa le trattative.
Aggiungiamo un ultimo elemento alla discussione che esula un po' dall'hockey mercato: la rotazione dei coach, degli assistenti dei coach che verrà introdotto da Rapperswil, come lo valuti?
Ma ne abbiamo discusso anche noi internamente, ne ho discusso anche con Yannick Steinman, con cui collaboriamo piuttosto bene. Un concetto sicuramente molto molto interessante, viene dalla Scandinavia, dalla Svezia, lì si pratica con una certa regolarità, bisogna avere sicuramente la preparazione, una giusta preparazione per fare questa mossa, bisogna lavorare con gli allenatori su più tempo e avere già anche nell'U17 e nell'U20 degli allenatori che possono poi avere il livello per arrivare anche fino alla National League. Però sicuramente per quello che riguarda la continuità nella formazione e nei concetti di formazione, nei principi della formazione specifici di un determinato club, la rotazione può aiutare a mantenere alto la motivazione degli allenatori, avere sempre una certa dose di freschezza e di novità anche nel messaggio da parte dei giocatori. E dopo, come dappertutto, ci sono anche i lati negativi, ma è sicuramente un concetto interessante.
E allora staremo a vedere se vedremo anche questa rotazione a medio termine, diciamo così, sulle transenne delle squadre ticinese. Grazie mille a Paolo Duca.
Grazie a voi, buona serata a tutti.
Concediamo allora al direttore sportivo dell'Ambri Piotta, Paolo Duca, che immaginiamo avrà seguito quanto successo in National Hockey League. Nella notte è arrivata infatti la terza Stanley Cup nella storia dei Colorado Avalanche.
Ladies and gentlemen, the Stanley Cup.
A 21 anni di distanza, la Stanley Cup fa ritorno in Colorado. Nemmeno troppo a sorpresa, vista l'incredibile stagione che gli Avalanche sono riusciti a mettere in piedi dall'inizio a una fine che difficilmente poteva avere un destino differente. È vero, gli Avs avevano comunque di fronte i duplici campioni in carica di Tampa Bay, che trattenendo la Coppa in Florida avrebbero potuto fare il three-peat, ovvero scrivere il proprio nome sul prestigioso trofeo argenteo per il terzo anno consecutivo. Così non è stato, e allora, ad aver compiuto per ultimi questa impresa, rimangono i New York Islanders dei primi anni 80. Un cammino, quello di Landeskog e compagni, lineare, pulito, armonioso sino alla fine, che corona un lavoro di un sessegno con Jared Bednar messo al timone nel 2017, quando a Denver si navigava a vista e in cantiere non c'era un vero e proprio progetto che potesse far salpare la nave di Colorado. Dopo la non più usuale gavetta, nella quale ha vinto i campionati di ACHL prima e di American Hockey League poi, il cinquantenne canadese, stagione dopo stagione, mattone dopo mattone, ha rimesso in piedi una squadra in grado di mettere nel mirino l'obiettivo Stanley Cup. Un manipolo di redivivi o semplice gregari abbinato a una sfilza di prime scelte ai draft, capitano Landeskog stesso, Kadri, Rantanen, MacKinnon e Makar, ha trovato l'alchimia e gli equilibri giusti per strappare il trofeo più ambito da ogni giocatore da Orange State per riportarlo nell'Highest State. Una cosa è certa, con questo successo gli Avalanche tornano a tutti gli effetti nell'Olimpo dei Grandi e con una rosa infarcita di giovani campioni il futuro non può che restare luminoso ancora per molto tempo.
E noi restiamo in Nord America, ci spostiamo in Canada, dove sta trascorrendo le vacanze e dove abbiamo raggiunto il tecnico del Lugano Chris McSorley per completare appunto il discorso di un mercato stranieri in fermento con parecchi elementi di spessore in arrivo in Svizzera. In chiusura di questa ampia finestra hockeyistica sentiamo allora anche l'opinione su diversi temi del tecnico bianconero.
Certainly I believe that Switzerland, outside the National Hockey League, Switzerland is the best league in the world to play.
Credo fermamente che la Svizzera al di fuori della NHL sia la miglior lega al mondo in cui giocare, e lo dico per la qualità dell'hockey che si gioca, per le infrastrutture, ma anche per la famiglia dei giocatori o per il calore dei tifosi. E lo dico con alle spalle più di 20 anni in questo mondo. Se non hai posto in NHL, la Svizzera è il posto migliore per giocare. A questo fattore si somma il ridimensionamento della KHL dovuto a fattori politici, che ha messo a disposizione del campionato giocatori altrimenti irraggiungibili.
Basically the downsizing of the KHL. The league will never, like the league will be at its very best of all time.
La prossima stagione avremo, a mio modo di vedere, il miglior campionato di tutti i tempi. Oltre ai già citati stranieri ci saranno anche parecchi giocatori svizzeri di qualità, e questo aumenterà anche il grado di competizione all'interno dei club, che gioverà ai tifosi stessi, dato che chi scenderà sul ghiaccio sarà il miglior giocatore a disposizione. E sarà interessante gestire queste squadre, perché ho l'impressione che ogni club sia riuscito a coprire i buchi che aveva in alcune posizioni e che sono determinanti per avere successo. Adesso ogni squadra è competitiva e non esisteranno partite semplici.
You would think it is the opposite, but in my experience, the better the team.
Credo anche che l'aumento degli stranieri gioverà ai giovani, in contrasto con la teoria che non troveranno più spazio. Migliore è una squadra, migliore è anche di riflesso la piattaforma a disposizione per lo sviluppo dei ragazzi che si affacciano in prima squadra. Questo aprirà ulteriori opportunità di formazione per i giocatori giovani, perché si ritroveranno in squadre migliori, con elementi di carattere e leadership e giocatori di grande qualità. Dovranno dunque lavorare sodo per migliorarsi e adattarsi ai nuovi standard richiesti per far parte della prima squadra. La penso dunque diversamente. L'aumento degli stranieri non chiuderà le porte ai giovani. Le squadre ogni sera avranno problemi nel dover trovare elementi che sopperiscano ad infortuni o squalifiche, e qui i giovani dovranno farsi trovare pronti, giocando magari con stranieri di livello eccezionale con i quali si sono già allenati, e potranno così migliorare la qualità dei minuti sul ghiaccio.
Well, this is something that we've been doing, you know, for a long time, and certainly with Hockey Club Lugano.
La rotazione degli assistenti che verrà effettuata dal Rapperswil aprirà una nuova era ed aprirà la via al futuro, nonostante sia un concetto che esiste da tempo. A Lugano abbiamo un sistema simile a livello di sviluppo degli skills e indubbiamente integrare diversi livelli di formazione con la prima squadra non può che giovare al club, perché permette di mantenere lo stesso formato nello sviluppo dei giocatori. Sia il general manager Domenichelli che il CEO Werder condividono questa visione, perché mette tutti in una situazione win-win, vincente insomma. I giovani in questo modo possono toccare con mano la prima squadra, mentre la prima squadra può aumentare la profondità del proprio line-up. Ci si abitua più in fretta a determinati meccanismi, si integrano più in fretta determinati valori. Sicuramente diverse altre squadre seguiranno questo approccio in futuro.
That I wish you saw. Sarcastic, Mr. Know It All. I'll close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this.
Voltiamo pagina dopo esserci rituffati negli anni 90 con i Red Hot Chili Peppers e dopo aver discusso di mercato nell'hockey su ghiaccio, passiamo al calcio. Spostato in inverno il mondiale in Qatar, ci occupiamo ora dell'europeo femminile di calcio, appunto, che terrà banco fra una decina di giorni in Inghilterra, e ne parliamo con la voce che racconterà sulla 2 la competizione continentale.
Antonio Dautiglia, l'europeo femminile partirà in Inghilterra il 6 di luglio, quest'estate c'è un po' un'assenza di grandi eventi, il mondiale maschile su tutti, è un po' un trampolino questo europeo femminile per questo movimento?
Beh, sicuramente è un'ottima occasione per quanto riguarda il calcio femminile per farsi notare come si è fatto notare nell'estate del 2019, altra estate orfana di grandi eventi nel calcio maschile, dove il calcio femminile con il perfetto mondiale organizzato in Francia ha fatto notizia ed ha attirato molti appassionati. In Inghilterra si vuole ripetere un po' quanto fatto in Francia, con un'ottima organizzazione, con uno spettacolo che comunque sta migliorando dal punto di vista tecnico e appunto per quanto riguarda il gioco espresso dalle varie giocatrici, e poi ci saranno comunque alcuni stadi famosissimi che vengono chiamati in causa. Hai citato l'inizio dell'europeo, il 6 luglio si partirà infatti molto forte con Inghilterra-Austria all'Old Trafford di Manchester, mentre la finale sarà poi giocata a Wembley. Tra l'altro due finali di due campionati europei, uno maschile e uno femminile, che si giocano a distanza di poco più di un anno nello stesso stadio.
Movimento in crescita, lo abbiamo visto soprattutto nella finale di Champions League, ma anche nella finale, tornando in Svizzera, di Coppa. Una crescita comunque che passa anche da una maggiore copertura e diffusione. Si sta provando ad avvicinarsi al calcio maschile?
Sì, certo, si cerca di avvicinare i numeri del calcio maschile attraverso delle strategie che vanno in una direzione molto simile. Non sono solo i media però a dover svolgere il lavoro, è un lavoro d'insieme. La copertura mediatica deve essere accompagnata da una crescita del movimento dal punto di vista dello spettacolo, e questo lo si sta facendo nelle varie nazioni di tradizione del calcio, dove appunto si sta avvicinando al professionismo. In alcune nazioni siamo già arrivati al professionismo nel calcio femminile, e questo farà crescere il livello tecnico qualitativo dello spettacolo. Poi le varie federazioni, che sono le stesse che gestiscono il calcio maschile, stanno cercando di, diciamo, attraverso gli stratagemmi, di portare il pubblico allo stadio, anche, e perché no, attraverso una vendita dei biglietti a prezzi popolari. Quindi l'interessato che vuole vedere la partita di altissimo livello internazionale del calcio femminile, tu hai citato la finale di Champions League, hai citato anche la nostra finale di Coppa Svizzera, che è stata molto interessante perché è un derby a Zurigo, tra Zurigo e Grasshopper, ma io cito per esempio anche i numeri fantastici del Camp Nou nelle partite giocate in casa dalla Barcellona in Champions League, e questi numeri sono raggiunti anche attraverso la vendita di biglietti a prezzi popolari. Quindi si sacrifica qualcosa dal punto di vista dell'introito economico che deriva dalla biglietteria per avere una grande festa sugli spalti, per avere una grande cornice, e questo fa sicuramente piacere non solo ai media che trasmettono le partite, ma anche agli sponsor che comunque si accostano al calcio femminile.
Veniamo alla nostra nazionale. Che ruolo potrà avere a tuo avviso la Svizzera in questo europeo?
Ma la Svizzera è inserita in un gruppo molto molto difficile con Portogallo, Svezia e Olanda. Sarà difficile per la nazionale Nielsen riuscire a passare il primo turno. La Svizzera non ci riuscì nemmeno nel 2017 alla prima apparizione in un campionato europeo, però allora la Svizzera mancò una grossissima occasione in un gruppo dove comunque poteva dire la sua. Qua potrebbe essere però una grande sorpresa, perché le giovani svizzere stanno crescendo, si stanno formando in Germania, stanno formando in Inghilterra, ci sono comunque giocatrici svizzere di riconosciuto livello internazionale, quindi la Svizzera sarà un'avversaria dura per tutte. Non è la favorita del gruppo e forse la terza forza, parte un gradino dietro a Svezia e Olanda, che in questi anni hanno raccolto grandissimi risultati. L'Olanda è la squadra che difenderà il titolo in Inghilterra, però non ci sono, diciamo, grandi prospettive di qualificazione, però c'è la possibilità di creare delle sorprese, e la Svizzera deve sfruttare queste possibilità, deve cercare di sorprendere, perché alcune armi da far valere a questi livelli le ha.
Svizzera che però, Antonio Dautiglia, non potrà fare affidamento su Alicia Lehmann, che ha deciso di non partecipare, di prendere parte a questo europeo.
È un po' un peccato, perché si perde un grande personaggio a livello mediatico. Alicia Lehmann è una star dei social più che una star del calcio. È sicuramente una giocatrice di grande livello, perché gioca di un campionato impegnativo come quello inglese, infatti gioca nella Aston Villa. Però a livello di nazionale non è mai stata una titolare inamovibile, è sempre stata una giocatrice pronta a subentrare, giocatrice tecnicamente molto valida, ma che però forse non ha inciso come ci si aspettava a livello nazionale. Quindi è sicuramente una perdita, perché si perde un motivo di interesse mediatico, come detto
a 7,5 milioni di follower su Instagram, se non sbaglio, quindi sicuramente un grande personaggio dei social, si perde comunque una risorsa tecnica, perché è una giocatrice che gioca in un campionato di altissimo livello come quello inglese, però non credo che Nils Nielsen, il nostro commissario tecnico, pensasse a Alicia Lehmann come una delle titolari di questa nazionale.
E a tuo avviso invece c'è una nazionale veramente al di sopra delle altre che può essere additata come principale favorita a vincere questo europeo?
No, non esiste secondo me una nazionale che è nettamente favorita. C'è una nazionale che cercherà a tutti i costi di vincere questo europeo, perché ha la grande possibilità di giocarlo in casa, ed è l'Inghilterra. L'Inghilterra è una squadra nazionale ambiziosissima che ha spesso mancato il bersaglio grosso nonostante la grande qualità della propria rosa. Ebbene, ora gioca in Inghilterra, l'Inghilterra grande delusa dell'europeo maschile, sicuramente le donne saranno motivate a fare meglio dei colleghi uomini, a portare delle gioie ad un pubblico che aspetta di vincere un grande torneo in internazionale, non importa se in campo maschile o in campo femminile. L'Inghilterra ci è andata vicina nelle ultime occasioni, manca quel piccolo passetto, e le inglesi sperano di poterlo fare in questo torneo. Tra l'altro la federazione inglese ha ingaggiato proprio Sarina Wiegman, che è stata allenatrice dell'Olanda, che ha vinto l'ultimo europeo, quello del 2017.
Antonio Dautiglia, prima di salutarti e ringraziarti, ricordiamo ai nostri ascoltatori, potremo seguire l'europeo sui nostri canali?
Certo, lo potremo seguire in maniera abbondante, oserei dire, trasmetteremo almeno una partita al giorno, sempre quella delle 21, a partire dalla prima giornata qua del 6 luglio, quindi trasmetteremo la partita inaugurale e arriveremo fino alla finale di Wembley. Trasmetteremo due partite al giorno nelle giornate che vedranno impegnate anche la Svizzera, visto che la partita delle partite della Svizzera giocheranno sempre alle 18, e quindi seguiremo la Svizzera e poi seguiremo la partita delle 21. Ogni giorno saremo presenti, ma non solo dal punto di vista televisivo, quindi non solo in televisione, ma io e i miei colleghi cercheremo di dare il più possibile un'ampia copertura europeo anche attraverso la radio e attraverso il nostro sito web. Quindi comunque la RSI ci sarà, come tutta la SSR, e coprirà questo evento dall'inizio alla fine senza perdersi, ripeto, nemmeno una giornata.
Benissimo, allora vi seguiremo assolutamente su tutti i nostri canali. Intanto grazie Antonio Dautiglia per aver partecipato a Tempi Supplementari, buon lavoro.
Grazie a voi.
Foto di paesaggi e non c'è posto per le tue foto con me. In auto dormi ed io non riesco a non guardarti. Sei bella da schiantarsi, da sfiorare il guardrail. Da bimbo mi ricordo diavolo le vacanze, tranne quando pioveva e stavo in camera in hotel. Spaccami come Hendrix con la Stratocaster, fai uscire le mie ansie ma non chiedi il cash. Sulle tue gambe ho letto il senso della vita, dimentica la Bibbia o le pagine di Freud. È meglio se restiamo amici come prima, ma poi facciamo mattina per parlare di noi. Noi siamo giovani wannabe. Sia lontano da me. Nel feed hai solamente foto di paesaggi, e forse è perché sei un paesaggio pure tu. E con i piedi mi disegni dinosauri sopra il vetro dell'Audi, non la pulirò più. Ed ho il tuo nome a un uragano tropicale, ogni telegiornale poi parlerà di te. Sai che si nasce soli e si muore solisti, ma per fortuna sia la belle époque. Che tempismo o clock, bel teppismo black block che c'hai. Sei la storia Mark Block, un momento a Marcord. Dai scambiamoci tutti i guai. Come Jack on the road. Sia lontano da me.
E siamo all'ultima parte di questa ultima puntata stagionale di Tempi Supplementari, a parte che dedichiamo al motomondiale giunto a metà stagione con il Gran Premio d'Olanda. Buonasera Elias Bernasconi.
Buonasera Patrick e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Come detto Elias, allora siamo a metà della stagione motociclistica. A tuo avviso sin qui i pronostici sono stati rispettati, perlomeno nella generale?
Ma direi di sì, guardando la classifica generale, nel senso che il campione del mondo in carica, Fabio Quartararo, ha dimostrato di avere una marcia in più in questa prima parte di campionato. Lui che non era partito bene, ci ricordiamo i problemi della Yamaha all'inizio della stagione, con lo stesso Quartararo che aveva più volte detto: mi manca potenza, io non riesco a guidare al meglio questa moto. E poi grazie al suo grande talento e grazie a un lavoro che comunque di fino, diciamo nell'ombra, è stato fatto da Yamaha, questa M1 è tornata competitiva, o almeno va sottolineato questo aspetto, è tornata competitiva nelle mani di Fabio Quartararo, ed ecco che il francese si è portato a casa grandi soddisfazioni, tranne la gara di Assen, dove per la prima volta all'inizio stagione abbiamo visto il francese commettere un errore e ottenere un ritiro, il peggior risultato finale fino a questo momento. Però va detto che Quartararo comunque resta saldamente in testa alla classifica.
E a tuo giudizio ci potrà essere un'inversione di marcia nella seconda metà di mondiale, oppure Quartararo andrà spedito verso la vittoria?
Ma io penso che dipenda tantissimo proprio dal francese. Lui ha sempre dimostrato una grandissima costanza ed è stata proprio la chiave del suo successo finora, della capacità di riuscire ad inanellare tanti piazzamenti sempre validi, ha ottenuto anche già tanti podi. Naturalmente bisogna capire anche cosa decideranno di fare gli altri. Io penso ad una Aprilia, ad esempio, finalmente si è riscoperta competitiva non solo con Aleix Espargaró ma anche con Maverick Viñales, che proprio in Olanda ad Assen è tornato finalmente sul podio. Lui che non riusciva a salire sul podio addirittura da Assen dell'anno prima, quando ancora correva con la Yamaha, quindi chissà che anche la casa di Noale non possa dare maggiore fastidio a Fabio Quartararo. E poi come sempre occhi puntati su questa Ducati, che con Pecco Bagnaia ha dimostrato di andare fortissimo. Pecco è un pilota che indubbiamente ha diciamo il sabato nelle vene, ha la capacità di inventare il giro secco, però anche lui ha dimostrato che quando poi in gara ha la possibilità di dettare il ritmo può davvero fare tanta selezione. E allora dai, io penso che sarà una seconda parte di stagione tutta da godere, in particolare con il duello proprio tra Quartararo, Aleix Espargaró e Bagnaia.
Ecco, parlato della Ducati di cui parleremo a brevissimo, ci sono state delle sorprese, penso magari più in negativo?
Ma in generale diciamo che l'inizio di stagione della Ducati ufficiale non è stato dei più facili. Lo stesso Bagnaia comunque ha accusato a volte qualche errore di troppo, anche inanellato dei ritiri, non sempre per colpa sua, però diciamo rispetto alle aspettative era lui che doveva essere il grande antagonista di Quartararo a inizio stagione, ha faticato. Poi è un pilota che magari trova la fiducia, poi ha un weekend più negativo, poi magari quello dopo riesce a riscattarsi, dunque oscilla ancora un po' nel rendimento, ed è anche un po' il discorso che ha fatto proprio giovedì in conferenza stampa Paolo Ciabatti, uno dei grandi responsabili proprio della Ducati ufficiale, dicendo: ci manca ancora quella costanza, siamo sicuri della velocità e del talento che abbiamo in squadra. Lui pensava come Ducati anche a Jack Miller, ma pensava soprattutto anche a un pilota come Zarco, Renault e come Martin, i piloti della Ducati Pramac, che più che un team satellite è proprio una costola diretta della Ducati ufficiale. E dunque, ecco, c'è la velocità, c'è il talento, manca la costanza. Loro sperano naturalmente di trovarla magari nella seconda parte di stagione con continuità proprio da parte di Pecco Bagnaia.
Ed appunto sorprende comunque una Ducati, visto le premesse iniziali, così in basso in classifica, con Bagnaia sì vincitore ieri, ma quasi 70 punti dalla vetta da Quartararo. Comunque, lo hai detto, c'è margine per migliorare, per recuperare. Elias Bernasconi, ci sono dei circuiti nei prossimi, negli ultimi che completeranno questa stagione, dove secondo te si potrà decidere il mondiale?
Ma guarda, sinceramente penso di no, nel senso che rispetto ad altre stagioni, e questo va sottolineato, vediamo come sta sempre venendo meno quella che era un po', diciamo così, l'abitudine di etichettare un circuito in base a una moto o una marca, ad esempio. In questa stagione stiamo vedendo veramente tanti cambiamenti, a partire ad esempio da Assen, che è sempre stata un tracciato che ha sorriso molto più per esempio alla Yamaha, e invece Ducati si è riscoperta competitiva anche in un tracciato del genere. Dunque, in questo senso è difficile pensare ad un circuito dove sicuramente un pilota riuscirà a fare la differenza. Secondo me, più che mai in questa stagione a contare sarà soprattutto la fiducia e proprio il momento di forma dei vari piloti, e ripeto, penso in particolare a un Fabio Quartararo che per me, dal mio modesto parere, resta comunque il grandissimo favorito, anche se va detto, dopo la gara di Assen, i punti tra lui e Aleix Espargaró, che è secondo, si sono ridotti a 21.
Ultimissima domanda per te, Elias, prima di congedarti. Hai appena nominato Aleix Espargaró, è una sorpresa oppure è una conferma da parte sua? Quanto è aiutato dalla moto, quanto è suo il talento invece?
Ma sicuramente è aiutato da questa priglia davvero competitiva in questa stagione, la RSGP, però va detto che se questa moto è tanto competitiva, tanto del merito è proprio di Aleix Espargaró, che non a caso è soprannominato il capitano all'interno della scuderia di Noale. È stato lui uno dei primissimi a credere fermamente in questo progetto da quando è arrivato. Lui ha sempre dimostrato di volerci mettere tutto se stesso, ed era un pilota conosciuto per non aver mai vinto, non solo in MotoGP, ma non aver mai vinto in nessuna categoria. E invece quest'anno ha centrato la prima vittoria. Tra l'altro Aprilia ha perso le concessioni, questo perché naturalmente quando si arriva ad un tot di podi poi si vanno a perdere le concessioni che ti permettono di poter effettuare ad esempio dei test aggiuntivi, di poter schierare più piloti con una wild card. E ha proprio a riprova di questo enorme lavoro che ha fatto questa casa italiana, che mai come in questa stagione si sta dimostrando competitiva. Dunque, secondo me resta una sorpresa per quello che è riuscito a fare in questa stagione, cioè a quanto è riuscito, diciamo così, resta una sorpresa il salto di qualità che è riuscito ad effettuare Aleix Espargaró. E tra l'altro attenzione al compagno Maverick Viñales, perché lui è un pilota che ci ha sempre fatto vedere delle cose ottime quando ad esempio era in Yamaha. Non è sicuramente il pilota più facile da gestire all'interno del box, però questa coppia può diventare davvero pericolosa. Penso Maverick Viñales, che grazie a quel primo podio che abbiamo citato in precedenza può magari davvero arrivare alla seconda parte di stagione ancora più carico, ancora più voglioso di fare la differenza.
Allora grazie Elias Bernasconi per tutte le tue considerazioni, torneremo a sentirti sui nostri canali a partire dal mese di agosto, quando appunto tornerà la MotoGP. Grazie Elias, buona serata.
Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
E siamo ai titoli di coda. Da tutta la redazione di Tempi Supplementari un caloroso ringraziamento per l'apprezzamento, l'ascolto e la fedeltà dimostrata al programma. Appuntamento con la nuova stagione fissato al mese di settembre.
Come di consueto chiudiamo anche questa ultima edizione stagionale con l'apprezzata pillola di sport, in cui torniamo a riassaporare le emozioni portate dai grandi nomi dell'hockey su ghiaccio in occasione del lockout 2012-2013.
It is day 96 of the NHL lockout, and there is no end in sight. More bad news today as we learn arenas around the league will remain dark through mid-January.
Stagione 2012-2013, per la quarta volta nella storia la National Hockey League si ferma, la seconda nel XXI secolo dopo quella a cavallo tra 2004 e 2005. L'incapacità dell'associazione giocatori e Lega di trovare un accordo sui contratti pone il fermo alla competizione fino al 14 gennaio. Quando la stretta di mano arriva, La NHL ha inizio, seppur monca, è ridotta a sole 48 partite invece di 82. Fino a quella data però i campionati europei iniziano a popolarsi delle stelle NHL, quello elvetico non fa eccezione. A Berna arriva John Tavares, rientrano Roman Josi e Mark Streit, a Zugo tornano Rafael Diaz e Damien Brunner, che da Detroit trascina con sé niente meno che Henrik Zetterberg. A Zurigo approda munito di Stanley Cup il signor Dustin Brown, neocampione con i Los Angeles Kings. La lista è lunga e si completa con il ritorno a Davos, dopo il lockout del 2004-2005 chiuso con il titolo di Rick Nash e Joe Thornton, questa volta senza Hagman e San Louis. Anche in Ticino i campioni non mancano, ad Ambrì tra i pali arriva Corey Schneider, che possiede la cittadinanza svizzera.
Mio bisnonno, ovvero il nonno di mio papà, era svizzero e visto che la cittadinanza penso si possa trasmettere ai propri eredi, mio papà ha avuto il suo passaporto e quando ho compiuto 18 anni ha preparato i documenti per ottenerlo anch'io. Semplicemente abbiamo pensato che fosse qualcosa di carino e che magari ci sarebbe potuto servire un giorno, e in effetti è ciò che accade.
In attacco Matt Duchene e Max Pacioretty, l'estremo difensore e il giovane attaccante di Colorado arrivano con l'effigie di talenti in crescita, il top scorer di Montreal invece con il peso del proprio nome sulle spalle. E il giocatore più atteso è quello che alla fine deluderà di più i tifosi bianco-blu.
Park per Williams, quello ha chiamato in causa Pacioretty. Primo tiro e primo gol della star della NHL, il capocannoniere dei Montreal Canadiens della stagione scorsa. Porta in vantaggio l'Ambrì Piotta. Pacioretty aveva toccato qualche disco senza troppa fortuna fin qui, ma il primo tiro con grande precisione batte Konz e segna il suo primo gol nel campionato svizzero.
Quello dell'attaccante statunitense rimarrà il primo e unico punto in maglia leventinese. Chi invece ha lasciato il segno di punti, 29 in 21 partite ne ha siglati, è Patrice Bergeron con la maglia del Lugano, unico straniero a giungere sulle rive del Ceresio dalla massima lega nordamericana. L'altro rinforzo arriva infatti dalla difesa del Lucas Bisa, Bergeron che si presentò così.
E venne anche il momento di Patrice Bergeron, esordio dunque in Svizzera per l'attaccante dei Boston Bruins. Mantiene comunque l'iniziativa qui Bergeron, si gira e al volo va a infilare nel set. Impressionante conclusione del neo bianconero, prima rete in Svizzera di Patrice Bergeron, tutta da ammirare.
Tutta da ammirare è stata quella prima parte di stagione che vide poi le Bern trionfare su tutti.
Rete 1. Tempi supplementari.